concentramento.
Siamo arrivati di notte ad Auschwitz e proprio perché di notte sotto i fari era qualcosa di poco reale, era uno sbarco in un mondo imprevisto, non prevedibile, in cui tutti urlavano, in cui si creava il fracasso a scopo intimidatorio per stroncare un'eventuale resistenza, magari anche solo passiva. Una banchina illuminata in cui tutti urlavano ordini, che venivano tradotti malamente in italiano da qualcuno, non so da chi, e in cui subito ci siamo trovati privati di tutto, dei bagagli prima, degli abiti poi, delle famiglie subito, separati e scaraventati nell'universo concentrazionario.
Che cosa l'ha aiutata a sopravvivere nel campo di concentramento?
Principalmente la fortuna, perché non c'era una regola visibile per cui sopravvivesse il più colto, il più ignorante, il più grasso, il più male.
Era l'11 di aprile ma del 1987 quando muore suicida Primo Levi, lo abbiamo ascoltato in una storica intervista con Enzo Biagi. Adesso che sono le 8.40 però entriamo nel vivo invece della nostra trasmissione dopo la nostra copertina, perché è venuto a trovarci nei nostri studi, lo vedete anche in diretta Facebook, l'assessore all'urbanistica del comune di Firenze Giovanni Bettarini. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Naturalmente c'è oggi tanto parlare intorno al tema della manifattura tabacchi. La manifattura tabacchi a Firenze è un posto storico, come tante manifatture tabacchi in Italia, ed è un posto enorme. Letteralmente una piccola città nella città.
Sì, loro hanno usato questo claim, il centro fuori dal centro, nel senso che molti mi dicono: ma cosa ci farete? Per far funzionare un posto del genere bisogna farci tutto, cioè bisogna che sia, si dice un mix funzionale con questa brutta espressione, ma insomma qui sta avvenendo bene, perché nei 100.000 metri quadri sono 16 edifici che occupano quella che di fatto è una sorta di cittadella, fu costruita negli anni 30-40 e ha finito, poi è stata chiusa definitivamente, abbandonata nel 2001. Ora abbiamo questa società Aermont insieme a Cassa Depositi e Prestiti, il gruppo che fa lo sviluppo immobiliare di Cassa Depositi, che investiranno 200 milioni di euro, che sono una cifra veramente importante, per realizzare un luogo che sarà un insieme di residenza, ci saranno dei ristoranti, ci saranno, mi sembra molto belli, i laboratori artigiani e, come è stato ricordato anche ieri, si parte subito per portare in 1000 metri quadri gli studenti del Polimoda. Altra cosa che trovo molto importante, molto bella, perché anche questo è un aspetto veramente decisivo.
Assolutamente, ci torniamo tra poco, ma per dare un ordine di grandezza, non siamo abituati ai 100.000 metri quadri, paragoniamoli con qualcosa per noi leggibile.
Ma si parla del doppio dei Gigli, del triplo dell'outlet Barberino, di una roba del genere, cioè si parla di strutture che rispetto a quello a cui siamo abituati vanno a coprire delle superfici veramente enormi.
Da qui la domanda che ci fate, risposta a tutto, perché 100.000 metri quadri può accadere veramente di tutto. Naturalmente dietro è necessario un pensiero, un progetto, ecco.
Esatto, il tema da un punto di vista urbanistico è fare funzionare questi posti. Questo è, non è una ristrutturazione, è quella, certo, si chiama rigenerazione urbana, cioè c'è un pezzo di città che connette che verrà connesso dalla tranvia, tra l'altro, ma che connette l'area delle Cascine al quartiere 1, che è in una zona di grande vitalità e di grande sviluppo della nostra città, che va ripensato integralmente. Sono sfide molto affascinanti, molto belle. Devo dire che Firenze è in grado di affrontare queste sfide, perché Firenze è una città in grado di attrarre investimenti e investitori. Questo è un aspetto molto importante.
Questo è un tema delicato, senso che nel momento in cui alziamo lo sguardo dalla nostra città meravigliosa e diamo anche un po' per scontato che Firenze possa, nelle sue meraviglie storiche, attrarre degli investimenti, nel momento in cui incominciamo a guardare quello che succede in giro per il mondo, vediamo che ci sono delle città dove le cose sono molto più semplici, dove non c'è una stratificazione storica, dove se sposti un selciato trovi un pezzo di storia romana a pochi metri, per cui il grande imprenditore texano, se va nel sud-est asiatico, trova una disponibilità a fare quello che gli pare, insomma, diciamocelo, per cui probabilmente è più interessato ad andare di là che a venire qui, dove le cose sono sicuramente più burocratizzate,
sfida,
più complesse.
La sfida è senza dubbio questa. Noi siamo una città dove ora è partito un dibattito sui pali della tranvia, Bene, cioè siamo a fare una grande opera pubblica, la più grande opera pubblica sia stata fatta negli ultimi 20 anni a Firenze, e ora siamo tutti a parlare dei pali. Consideriamo che nel palcoscenico nel quale i grandi investitori internazionali si muovono ci si confronta con la Cina, ci si confronta con aree di sviluppo dove ci sono delle rendite altissime e dove c'è una velocità di realizzazione degli investimenti incredibile. Allora, per riuscire a essere competitivi bisogna ovviamente essere anche bravi nel mantenere un patrimonio, cioè Firenze è vista come e è una perla a livello mondiale, però c'è qualcosa di più, cioè c'è l'idea che l'investimento a Firenze è un investimento che poi porta ricchezza, porta valore, lo porta per la città, lo porta per chi investe. Tenere insieme tutte queste cose, secondo me, il progetto di manifattura è uno di quelli dove questo si vede meglio, può essere la chiave per Firenze, che non è solo, come vi hanno detto qualche volta, una città turistica. Ricordiamo che il turismo a Firenze vale meno del 9% del PIL, cioè rispetto a quello che è tutto quello che si muove a Firenze, perché Firenze è una città industriale, una città di servizi, una città dove appunto con queste misure si può far lavorare anche l'economia dell'edilizia. Questi sono 200 milioni di investimento, porteranno un indotto di 700 milioni, vuol dire davvero fare lavorare la città.
Ci scrivono: quanta edilizia residenziale pubblica? Questo è un ascoltatore che ci manda un messaggio in questo senso, e cerchiamo anche di raccontare, sì, come dire, il tema veramente delle funzioni. Entriamo un po' nello specifico.
Sì, volentieri. Questa è una struttura nella quale i diversi tipi di funzioni si terranno un po' insieme, staranno un po' insieme, come dire, compensandosi e bilanciandosi. Io voglio ricordare che noi abbiamo una misura nella quale ogni nuova edificazione, una nuova struttura avrà un posto, una percentuale per l'edilizia pubblica, che non vuol dire sempre edilizia residenziale pubblica tradizionale, perché quella diventa anche difficile da sostenere, vuol dire di edilizia sociale, edilizia convenzionata, cioè vuol dire magari fare degli affitti un po' più bassi di quelli che sono tradizionali e dare una risposta che è anche quella diversa dall'ERP.
Cioè una risposta più contemporanea rispetto, sì, alle nuove difficoltà, cioè
sì,
una via di mezzo.
Esatto, c'è la famosa fascia grigia, ci sono tante persone che magari hanno difficoltà, però, come dire, per assurdo non abbastanza per rientrare nelle dinamiche, nelle classifiche dell'ERP, nelle graduatorie dell'ERP, mentre invece magari con un affitto di 400 euro invece di 6, 700, 800 euro possono affrontare la loro esistenza. Qui il mix funzionale vuol dire che ci sarà un albergo e uno student hotel, perché in discussione c'è anche il rapporto appunto con uno studentato. Ci sarà questa grande piazza centrale coperta da una struttura leggera, che è la piazza, diciamo, storica di Manifattura Tabacchi, quella nella quale che si può entrare, che si può vedere, e dove verrà fatto un luogo più per i visitatori, dove ci saranno dei ristoranti, ci saranno dei bar e ci saranno anche degli spazi per il co-working nella parte invece al primo piano. Poi ci sarà l'altra cosa che secondo me è molto interessante: i laboratori artigiani, che sono un grande patrimonio, sono qualcosa che davvero distingue la città e che ancora va tutelato, va protetto e va rilanciato.
Anche perché è una cosa che abbiamo noi e non hanno altri nel mondo. Per esempio, lì nel famoso sud-est asiatico, diciamo, esatto, ci sono produzioni massicce, eccetera, eccetera. Qui abbiamo delle situazioni anche artistiche. Tra l'altro, un ascoltatore ci scrive: per la verità capisco poco questa cosa, dice c'è già il conventino che non funziona. A me sembra che invece il conventino funziona benissimo.
Il conventino sta funzionando, sì, perché non funziona? No, queste sono realtà molto diverse. Il conventino è una struttura di proprietà pubblica, è gestito dall'amministrazione, cioè, comunale, è nostro, mettiamo a disposizione degli spazi e devo dire sono molto apprezzati anche dei giovani imprenditori. Ultimamente Brandi Marte, ci sono tutta una serie di figure che si sono trovate e hanno trovato uno spazio anche per rilanciarsi e consolidarsi. Teniamo presente, qui si parla di investimenti privati invece, cioè qui si parla di una realtà completamente diversa. Allora è importante che il privato non è una misura di sostegno pubblico all'artigianato, è un luogo in cui si vede l'artigiano come un elemento di valore e di ricchezza. Io l'altro giorno ho fatto la famosa giornata dell'artigiano, mi sono improvvisato come calzolaio per un giorno, sì, dalla Saskia Wittmer, che è, l'ho fatto insieme a Confartigianato. Trovo veramente sia stata
una bella iniziativa.
Una bella iniziativa, da modo anche a noi di passare qualche ora al fianco di un artigiano, al di là dell'aspetto interessante di provare a fare questa attività, però anche per capire, parlando, quali sono i problemi e le questioni. Beh, si parla di artigiani che hanno il 95% di persone che arrivano da fuori Italia, attratti dal nome di Firenze e dal senso della qualità del prodotto artigiano che viene fatto in città. Nel momento in cui non è solo il pubblico con misure di sostegno, ma sono anche i privati che capiscono questo, che ci investono e mettono a disposizione le strutture come questo, e ricordiamoci, accanto a Polimoda, la quinta scuola di moda nel mondo è sicuramente la prima in Italia, cioè Polimoda è un altro elemento, ricordiamoci peraltro, fondata dal Comune di Firenze insieme alle associazioni di categoria, un'esperienza di grandissimo valore che vede proprio nella vicinanza, nella contiguità con le grandi risorse artigiane qualcosa di determinante.
Ma sai, una specie di quartiere questa manifattura Tabacchi, è una specie di nuovo quartiere con una sua piazza interna in qualche modo.
Sì, la cosa bella è che verranno fatte delle aperture, sarà molto diverso perché si potrà entrare da tutti i lati a manifattura ed è fatto per essere aperta. Io invito i cittadini, il 23 giugno verrà fatto un open day nel quale potrà essere vista, mi immagino che non so quanti poi ci sono stati, perché è veramente interessante vedere com'è la struttura, vedere le dimensioni. La cosa bella è che è uno spazio che viene restituito alla città, anche con una serie di luoghi di permeabilità, di modi di entrare, di possibilità di fruizione che sono del tutto inediti.
In ogni caso, come dire, abbiamo già uno studio del master plan, c'è uno studio olandese che se ne occupa, c'è una data per la partenza dei lavori, dovrebbe essere dopo l'estate, cioè non stiamo parlando di un'idea.
No,
si stiamo parlando di una cosa...
Sì. Giusto specificarlo.
Molto concreta.
La cosa è molto concreta. Noi si parte subito, no, noi, loro partiranno subito con un'operazione di manutenzione straordinaria che serve per attivare il corso di Polimoda, cosa molto importante. Nel frattempo noi stiamo facendo l'operazione di carattere urbanistico, dobbiamo portare la variante in commissione consiglio comunale. Per poi lì ci saranno dei lavori che saranno dei lavori lunghi, perché ci vorranno 3 anni per arrivare in fondo, ma insomma è una cosa che ha dei tempi precisi, ha già dei soggetti che investono. Ribatto e ribadisco su questo perché è molto importante, ricordiamoci che uno spazio di quel tipo rischiava grosso, perché è uno spazio enorme e nel quale bisogna trovare degli investitori veramente di altissimo livello e di grandi potenzialità. Ci siamo riusciti, e questo anche grazie all'operazione che ovviamente ha fatto il sindaco, che ha girato il mondo proponendo la città e cercando investitori. Questo per esempio è frutto di un suo viaggio a New York, dove in un incontro con gli investitori il contenitore è stato molto apprezzato da Ermont.
È una grande questione che riguarda la città di Firenze, nel senso che ci sono degli spazi enormi immaginati per delle funzioni in un momento storico diverso da quello attuale, però questi spazi ci sono. Stiamo parlando di San Salvi, stiamo parlando di Sant'Orsola,
Lupi di Toscana. Allora, quella è la grande. Allora, la prima città d'Italia, Firenze, che ha deciso di fare un piano strutturale e regolamento urbanistico a volumi zero, ha un dovere forse più e prima di altre di ripensare gli spazi che già ci sono. Ovviamente gli spazi hanno storie, hanno anche sistemi che possono essere completamente diversi, c'è quello che è proprietà dello Stato, c'è il privato, ci sono quelle proprietà comunali, Sant'Orsola addirittura è di proprietà della città metropolitana, dell'ex provincia, alcuni sono stati passati, Manifattura Tabacchi era una proprietà demaniale che invece è stata trasferita al Comune di Firenze. Alcune cose, nel Lungano della Zecca, la caserma dell'UGE è finito il restauro, è stato fatto il nuovo centro della Polizia di Stato, certe cose iniziano a funzionare, non tutte magari sono evidentissime per i cittadini, ma nel funzionamento della città poi lo sono. Sono iniziate le prime operazioni anche alla caserma Cavalli, lì io penso sia una delle operazioni più interessanti. Ente Cassa di Risparmio, Nana Bianca, che prendono una caserma che per tutti noi ci abbiamo fatto la visita di leva, è molto simbolica, ci siamo tutti un po' legati, in Piazza del Cestello. Però lì diventerà uno spazio di start-up, di nuovo pensiero, di innovazione, e credo che luoghi come quello dicano che cosa si può fare. Altro percorso sul quale stiamo andando avanti è quello dei lupi di Toscana. Lì sono già stati selezionati dalla Commissione gli 8 progetti migliori, progetti internazionali. Ricordiamoci anche in questo caso spazio enorme, si parla di 33.000 metri quadri solo di area coperta, ce ne possono essere portati altri 20.000 con l'atterraggio di aree, che si parla anche in questo caso, al massimo siamo sempre nella misura della metà della manifattura tabacchi, sempre per ricordare quanto è grande la manifattura. Davvero. Perché per esempio i lupi di Toscana è evidente che è una superficie veramente importante e consistente, però anche in quel caso se stiamo selezionando la commissione per la seconda parte, e io penso che in un paio di mesi saremo in grado di vedere il progetto vincitore e di ripianificare l'area.
Siamo in diretta Facebook, ma trovate anche questa diretta Facebook in home page come prima notizia su controradio.it. Molto bella, funziona molto bene, andatela a vedere. Siamo l'assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini. Siamo partiti da questo grande progetto che interessa la manifattura tabacchi, ci stiamo spostando ad altre grandi questioni che riguardano le trasformazioni urbanistiche della città di Firenze, interessata peraltro in questo momento storico da un gran numero di cantieri, dalle linee 2 e 3 della tranvia e appunto da questi grandi contenitori in cerca di una identità, ma in cerca anche, come dire, di economie che possano sostenerli, perché poi non è che sono spazi, come dire, che si sostengono con poco.
No, assolutamente.
Bocelli poi che ha fatto? Non se ne è fatto di nulla.
Bocelli si è ritirato, rifaremo un bando, lo rifarà la città metropolitana ovviamente. Purtroppo quella è stata una vicenda nella quale pareva che si fosse arrivati a un punto importante, purtroppo è fallita lì, perché c'era stata l'assegnazione e il progetto artistico alla base era un progetto potente, perché il nome di Bocelli è un nome che ha un'importanza, una portata in tutto il mondo, che per esempio io ero convinto che potesse portare avanti anche la sostenibilità economica del progetto stesso. Purtroppo la società ha avuto dei problemi, che la città metropolitana sarà costretta a riassegnare il tutto.
E poi a giugno dovrebbero iniziare i lavori all'ex 3, se non sbaglio.
Sì, cioè
stiamo parlando di quella che può diventare un'esperienza veramente unica in Italia. La Casa della Memoria, il ruolo dell'ANED, proprietario del memoriale degli italiani ad Auschwitz,
esatto,
sfrattato da Auschwitz, ce lo possiamo dire tra di noi, perché in Polonia veramente stiamo vedendo i significati di quel percorso iniziato con lo sfratto dell'opera, che però sarà accolto all'ex 3, e lì abbiamo una cosa che noi non c'ha nessuno, e ci candidiamo ad essere la capitale della memoria.
Non c'è,
no?
Dubbio, anche lo spazio dell'ex 3 è uno spazio bellissimo, in un quartiere bello, vivace come quello di Cavinana. Tra l'altro, proprio ricordando la bellissima apertura che avete fatto oggi della trasmissione, che mi ha colpito molto sentire anche le voci anche di un grande giornalista come Enzo Biagi,
sì, con Primo Levi, sì.
Sì, penso Biagi con Primo Levi, anche il modo in cui veniva raccontata la cosa,
sì,
che mi colpisce molto, il modo piano assolutamente, che consente davvero di farsi un'idea e di trovare la propria posizione. Penso che il fatto che la città di Firenze abbia fatto un investimento di questo tipo, che il quartiere 3 ci stia lavorando, il presidente Esposito, sia una cosa importante, perché è lì che si fa l'educazione, che si possono davvero alle nuove generazioni raccontare e far vivere certe profonde sensazioni che poi costituiscono anche l'identità civile di un popolo.
All'ex 3 si realizza il più grande restauro su un'opera d'arte contemporanea mai realizzato, è una cosa veramente straordinaria,
l'opera molto bella.
E tra l'altro ne parliamo proprio nella triste ricorrenza della morte di Primo Levi, a quell'opera contribuì anche con la sua opera letteraria lo stesso Primo Levi, tutto questo a cura dell'opificio. Due minuti a chiudere, a proposito di restauri e di ristrutturazioni, mi verrebbe da dire, ci aiuta a capire che cosa sta accadendo su questo versante?
Sta accadendo che noi abbiamo bisogno di uno strumento nuovo. Firenze ha avuto un blocco dell'edilizia a giugno dello scorso anno per delle sentenze che sono uscite dalla Corte di Cassazione, a cui ovviamente ci siamo dovuti conformare, e noi stiamo realizzando un nuovo strumento per l'edilizia e per l'urbanistica, che chiameremo ristrutturazione edilizia limitata, che mette insieme due cose. Ha i nuovi orientamenti giurisprudenziali, perciò per fare certi tipi di lavoro non basterà più la SCIA, ma ci vorrà il permesso a costruire. dall'altra parte tiene intatta la tutela del centro storico. Su questo ci tengo molto, perché ho visto delle discussioni che sembravano proprio
le opposizioni si sono fatte un po' sentire da questo punto di vista.
Sì, 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 ma io sono disposto alla discussione purché sia onesta da un punto di vista intellettuale e si dicano le cose come stanno, e le cose come stanno sono così: noi abbiamo preso esattamente i limiti di intervento del restauro conservativo e li abbiamo applicati a questo nuovo strumento di intervento che si chiamerà ristrutturazione edilizia limitata. È limitata proprio perché non saranno possibili stravolgimenti degli immobili. Ci teniamo molto, perché questo è lo strumento che si applicherà alla zona A, perciò al centro storico, certo, di Firenze, e naturalmente noi siamo primi a volerlo tutelare, però vogliamo, appunto, come ho detto fino adesso, anche una città che funzioni. Cambia la giurisprudenza, cambiano le regole, noi manteniamo la tutela e diamo un nuovo strumento per far sì che non si blocchi la città un'altra volta.
Grazie Giovanni Battarini, grazie alla storia urbanistica del Comune di Firenze, grazie per esserci venuto a trovare. Tra poco restate con noi. La diretta Facebook finisce qui, però su contrario.it trovate veramente tutte le notizie aggiornate in tempo reale. La seconda parte di Todo Cambia tra pochissimo.